per comprendere la natura della famiglia è importante stabilire qual è il baricentro. Il baricentro, il luogo fondante della famiglia, cos'è? È il patto matrimoniale, cioè l'impegno pubblico assunto da due persone e che si prendono cura reciprocamente uno dell'altro e si impegnano a prendersi cura dei figli che possono nascere. Il baricentro qual è? I figli. Per cui non si può parlare di matrimonio omosessuale, di famiglia omosessuale, perché è incapace di generare, intrinsecamente incapace di generare figli. Allora, se il centro, ciò che qualifica una convivenza come famiglia, è la presenza dei figli, la presenza possibile dei figli, e non riusciamo ad applicare questo modello e questo termine alle convivenze di tipo omosessuale o altro.
Anche anziani.
Anche
anziani.
Sì. Il baricentro cos'è? La coppia, cioè l'amore fra due persone. È molto diffuso questa pregiudiziale. Non so chi di voi ha potuto ascoltare l'intervento, il Buonanotte di Massimo Gramellini.
Buongiorno.
Credo, no, è la Buonanotte, su Che tempo che fa? Alla fine si collegano con Massimo Gramellini, che appunto fa la Buonanotte, sì, mi scrive Buongiorno, e racconta di solito un episodio. E quella mi pare che sia stato 2 domeniche fa, ha messo da parte il racconto che aveva preparato e ha fatto un intervento appunto contro questa pregiudiziale anti-omosessuale, andando ad attingere alla filosofia greca e ai modelli di vita della società greca, nei quali, a suo giudizio, io non sono uno storico, non sono in grado di stabilirlo, e appunto la relazione omosessuale era socialmente accettata. Dice: cos'è che è successo in questi 3.000-4.000 anni che ci ha fatti diventare così cretini? Dando appunto, confermando che che sia necessario ammettere che quel tipo di relazione può fondare appunto un nucleo di tipo familiare, e che sia considerato intransigente, semplicemente intransigente, chi problematizza o esclude questo tipo di riconoscimento. Allora, se è l'amore quello che conta, chiaramente la tipologia, riconoscere la condizione di famiglia a una coppia sarà determinata da questo. Non importa che ci siano i figli, non importa che sia il patto reciproco, non importa che questo patto sia pubblico, ciò che importa è che ci sia l'amore fra i due. Il baricentro cos'è? La mutualità, il fatto che ci si prende cura l'uno dell'altro e insieme dei figli o dei genitori che ci possono essere. E qual è il baricentro di quello che chiamiamo famiglia? Qual è il punto irrinunciabile mancando il quale non siamo più disposti a chiamarlo famiglia? È necessaria la compresenza di tutti questi elementi? È necessaria la presenza di almeno uno di questi elementi? Quale? Vediamo che appunto la famiglia diventa una sorta di letto di Procruste, nel senso che da una parte è convivenza, e allora uno dice: io non accetto di adeguarmi o di sottoscrivere, di inserirmi nel modello di famiglia, preferisco convivere, conviviamo liberamente, non ci lasciamo la reciproca libertà, non vogliamo impegnarci davanti a nessuno, e tante coppie vivono così, giudicando questa una forma di valore che esprime il valore della libertà reciproca. Altri vivono in regime di convivenza anche per questioni opportunistiche. Tanti si separano però continuano a vivere insieme, o viceversa, si sono separati fisicamente ma giuridicamente continuano a vivere insieme per ragioni di opportunità fiscale, di accesso ai servizi sociali, all'asilo, alla casa e queste cose qua. Quelli che Don Stefano chiama appunto le famiglie sommerse, no? Che in qualche maniera però diventano anche penalizzanti nei confronti della, della società civile. E allora la società civile come si comporta con queste, davanti a queste forme di convivenza? Un altro, la famiglia va stretta per definire quella che è la famiglia progressiva, quella che è nata da appunto da un precedente separazione, divorzio. Anche i figli non sanno mai come adesso qui a Bologna era nata la proposta, no, di chiamare genitore 1, genitore 2, poi è stata ritirata tra gli sberleffi, e però il problema c'è. Al di là delle soluzioni che si riescono, e non si sa trovare le soluzioni neanche, cioè non si sa ancora come inquadrarli, come dirli, quali parole dare anche ai figli per poter rivolgersi ai genitori progressivi. Ci sono i separati in casa, ci sono quelli che sono uniti ma sono lontani per ragioni di lavoro, si vedono soltanto al fine settimana oppure si vedono per periodi limitati dell'anno. Comunque sia, le esperienze diverse non riescono a entrare, e allora la famiglia, il concetto di famiglia viene vissuto appunto come un letto di Procrusta nel quale si forza a entrare le diverse modalità di stare insieme. Continuiamo a parlare di famiglia come di un problema da una parte, e nello stesso tempo la dichiariamo una risorsa insostituibile, la prima cellula della società, ne parliamo come di una realtà che non ha alternative, è insufficiente, problematica, eppure appunto non si intravedono alternative. È un tipo di idiosincrasia di tipo storico, cioè adesso che la stiamo sperimentando davanti in questo momento, un po' come avviene, se permettete l'analogia, un pochino stirata, come per il capitalismo o per la democrazia. Si dice che la democrazia sia, diceva Winston Churchill, le peggiori forme di governo, escluse tutte le altre. E allora anche dalla famiglia verrebbe da dire è la peggiore dei modelli di relazione, però escluse tutte le altre. È una questione storica, come per il capitalismo, che ci stiamo accorgendo che ha in sé elementi di ingiustizia terrificanti, e nello stesso tempo non sappiamo farne a meno, cioè non abbiamo un altro sistema con il quale sostituirlo. Si può dire lo stesso della famiglia, cioè ci stiamo accorgendo adesso dell'insufficienza di questo modello, o è intrinsecamente che questo modello sta manifestando adesso quella che è una sua naturale insufficienza, e che però per tanto tempo è stata sostanzialmente messa a tacere, non se ne poteva parlare, è così oppure è semplicemente un'esperienza appunto di tipo storico? Un'ipotesi di intervento appunto alla quale accennavo prima è quella della connessione fra matrimonio e famiglia, una connessione che è stata consolidata da secoli di uniformità istituzionale e morale, quella uniformità che per tanti aspetti era indiscutibile e che ordinava anche le fasi, no, della formazione della famiglia: il finanziamento era istituzionalizzato, i rapporti sessuali erano ordinati ed era inaccettabile la trasgressione. Marcello accennava a questa battaglia delle nuove generazioni, che è reale, è una battaglia drammatica. Noi siamo stati fortunati, almeno la mia generazione è stata fortunata, lo dico spesso quando mi capita di parlare a dei gruppi di giovani che vogliono mettere a tema la relazione sessuale, queste cose qui, e mi capita di dire loro io mi considero fortunato, voi siete molto più sfortunati di me, perché nel mio modello di società, nel mio modo di vivere, le leggi forse erano oppressive, forse erano ingiuste, però erano chiare. Io sapevo che cosa si doveva fare e che cosa non si doveva fare. Voi vi trovate di fronte a dei messaggi doppi, e i messaggi doppi sappiamo che sono psicologicamente devastanti. Da una parte questi ragazzi si sentono dire: ma fai sesso quando vuoi, vivi la tua sessualità con piena libertà, con piena spontaneità, non c'è niente di male, è tutto bello, è tutto bene. E dall'altra parte gli viene detto, sì però devi essere spontaneo, che è un messaggio contraddittorio, devi essere spontaneo. E c'è tutto, le aspettative rispetto alle prestazioni in ambito sessuale, delle quali questi nostri ragazzi sono assolutamente succubi. E c'è tutto il tema che il sesso, tutt'altro che essere una cosa che non ha importanza, ha un'importanza rilevantissima, è un elemento qualificante nel gioco delle dinamiche tra ragazzi, delle dinamiche sociali, delle relazioni pubbliche. Quindi da una parte viene banalizzato, no? Lo vediamo anche attraverso i messaggi della pubblicità, i messaggi della cinematografia, dall'altra viene ipertrofizzato, ipervalutato questo aspetto, e questi ragazzi si trovano in mezzo a questa serie di messaggi che sono messaggi doppi. Da una parte gli viene detto non importa niente, dall'altra gli viene detto è la cosa più importante della tua vita. Da una parte gli viene detto sii spontaneo, dalla parte gli viene detto devi essere spontaneo. E davvero si trovano a far fronte a situazioni che li mettono in condizioni di dilemmi insolubili. E qui i nostri pedagogisti e i nostri formatori avrebbero probabilmente cose ben più intelligenti da dire. Allora, questa connessione tra matrimonio e famiglia è uno specifico cristiano? Possiamo dire che è solo nella teologia e quindi nella proposta di vita cristiana che c'è questa connessione? Per cui la famiglia nasce dal matrimonio? Potrebbe essere un'ipotesi di lavoro, nel senso che io riconosco il carattere di matrimonio, riconosco al matrimonio un significato anche di natura teologica, che è scelto da qualcuno in quanto sacramento, cioè due persone si promettono la vita insieme e dicono noi attraverso questa promessa vogliamo essere trasparenza dell'amore di Dio, che è un amore fedele, gratuito, fecondo, eccetera. E quindi assumono per sé questa connotazione sacramentale. Allora, la natura di matrimonio dal quale nasce la famiglia e dal quale è nato tutta una serie di ordinamento che veniva pari pari riportato anche a livello sociale, ma è così automatico o possiamo scinderla questa connessione e dire questa caratteristica del matrimonio è una caratteristica di tipo sacramentale, quindi che viene liberamente adottata da chi vive quell'esperienza in termini sacramentali, sa di essere trasparenza e presenza del divino e in questi termini accetta per sé quel modello. Non, a questo punto non sarebbe immediatamente trasferibile come modello civile. Il modello civile potrebbe essere un altro, potrebbe essere diverso. Che cosa continuiamo a chiamare matrimonio? Che cosa continuiamo a chiamare famiglia? Non suona anche a voi poco promettente questa richiesta di ricondurre tutte le forme di relazioni di coppia a matrimonio? Perché le relazioni omosessuali, per essere riconosciute, debbano essere forzatamente ricondotte al modello matrimonio? Non si può ipotizzare un riconoscimento anche civile di modelli diversi di relazioni, che li tuteli nella dignità, nei diritti, ma che però rispetti anche la diversità dei significati. Una relazione omosessuale non è come una relazione eterosessuale, sono due cose diverse. Non possiamo dire che sono uguali, sono pari possono essere pari nella dignità, possono essere pari nel riconoscimento dei diritti, anzi, ipoteticamente, teoricamente, dal momento che nella nostra società questo tipo di relazione è ancora svantaggiata, nasce svantaggiata, teoricamente il diritto dovrebbe riconoscere un di più di tutela paradossalmente, no? Queste forme di relazione, che non invece un di meno. Però questo significherebbe sancire che comunque sono un modello diverso, sono una realtà diversa. Può essere utile adottare questa diversità, questo approccio? O vogliamo, o ci sembra, stando alle rivendicazioni, per esempio, degli stessi omosessuali, che l'unico modo per riconoscere la pari dignità sia ricondurli dentro questo modello che abbiamo visto essere già in se stesso un letto di procruste, nel senso che ci si deve adattare, ma non ci si sta neanche nelle forme ordinarie. Penso che questo possa essere una questione di dibattito. La connessione fra matrimonio e famiglia e la soluzione di questa uniformità, di univocità, di proposta unica del matrimonio come unico modello di relazioni di coppia. Penso che questo sia lecito anche in ambito ecclesiale, non solo a contestazione del valore non negoziabile della famiglia, ma perché adesso non so se sono esagerato in quello che sto per dire, però credo che il primo demitizzatore, la prima demitizzazione della famiglia venga proprio dalla Bibbia, venga proprio dal Vangelo, venga proprio dalla predicazione di Gesù. La demitizzazione, questo non vuol dire la svalorizzazione, ben inteso. Demitizzare anzi è un modo di restituire il valore proprio. L'Antico Testamento ha in mente la fecondità, e non certo l'esperienza di coppia, e tantomeno quella della famiglia monogamica, perché sappiamo bene che Dio stesso dice a Salomone: io ti ho messo fra le braccia le donne della tua vita. E comunque ha in mente più il clan, che la famiglia inteso in senso clanico, tribale. La predicazione di Gesù tace o demitizza la famiglia, che è mio padre, che è mia madre, i genitori disperati ti cercavamo, ma non sapevate che quando i suoi vanno a cercarlo, lui appunto... Il primo episodio, mi pare, nel Vangelo, forse l'unico in cui Gesù racconta una bugia. Dice: andate a Gerusalemme che poi verrò anch'io, poi invece lui non ci va. E questo per difendersi dall'assillo dei familiari che volevano ricondurlo a più miti consigli, insomma. Però la predicazione di Gesù, che sapete che nel dibattito sull'adulterio, sul libello di ripudio, e alla fine i discepoli dicono: sì, beh, allora se queste sono le condizioni è meglio non sposarsi. E Gesù dice: vabbè, questo lo capiscono in pochi. L'interpretazione di questa pagina di Vangelo è quantomeno controversa, e certamente non posso banalizzarla io con una battuta adesso, perché è estremamente problematica. Però fatto sta che c'è una posizione, come dire, quasi dissacrante da parte di Gesù, e questo è nello stesso tempo anche la liberazione che Gesù compie, perché ai tempi di Gesù il matrimonio era un destino, cioè dal quale non potevi sottrarti, e non formare una famiglia, non unirti in matrimonio e restare celibe o nubile era una condanna anche di tipo sociale, era chiamarsi fuori dalla società, era estraniarsi dai parametri della convivenza civile. Invece Gesù affermando la libertà, che si può essere, non si è obbligati a sposarsi, ci possono essere anche altre scelte come quella che ha fatto lui per sé, credo che abbia introdotto questo elemento di grande libertà, ha liberato il matrimonio dalla costrizione culturale e civile. Per la Chiesa primitiva e per Paolo sottolinea soprattutto la figura della Chiesa domestica, ma appunto ha una dimensione sacramentale ed ecclesiale, e dal punto di vista morale insiste sulla necessità della carità reciproca, che però non è diversa da quella proposta per la carità verso tutti i fratelli. Addirittura c'è il privilegio paolino che come dire, esonera dalla indissolubilità del matrimonio che era stato contratto prima dell'approdo alla fede di uno dei due. Io direi che appunto ci sono molti motivi per tenere aperta la discussione, per accettare con buona pace che la questione della famiglia è problematica, che è tutt'altro che un valore indiscutibile e non negoziabile, ma dobbiamo invece ragionarci, e forse anche il documento preparatorio del sinodo sulla famiglia, che è stato diffuso esattamente una settimana fa, credo che ci abbia trovati addirittura in anticipo, no? Sul questionario che è allegato e che, al quale le chiese sono chiamate a rispondere, poi speriamo che venga anche preso seriamente in considerazione, però c'è un tema che dobbiamo discutere, e proprio in forza, in riferimento a quanto questo documento ci dice, mi piace sottolineare che viene richiamata quello che è la infallibilità della fede del popolo credente. L'insieme dei fedeli infallibile nel credere manifesta questa sua infallibilità sin credendo mediante il senso soprannaturale della fede di tutto il popolo che cammina. Non bisogna dunque neanche pensare che la comprensione del sentire con la Chiesa sia legata solamente col sentire con la sua parte gerarchica. Abbiamo il dovere di riflettere su questi argomenti. Questi elementi, questi fenomeni ci stanno dicendo qualche cosa. Non possiamo ignorarlo, non possiamo dire di questo è già scritto tutto nel Magistero. Abbiamo un dovere, anche dal punto di vista ecclesiale, anche come credenti, di far emergere quelle parole di verità che questi fenomeni ci stanno suggerendo e che ci possono far paura, perché non sappiamo come interpretarle, non sappiamo come accoglierle, non sappiamo come rispondere, però non possiamo esonerarci, credo, dall'obbligo di assumere l'insufficienza dei modelli che stiamo adottando, la varietà che stanno assumendo le forme delle relazioni tra di noi, e domandarci appunto quale significato, quale verità anche teologica, non soltanto sociologica o giuridica, ma anche teologica, anche ecclesiale, ci possa essere in questi vari modelli, dei quali per intanto riusciamo solo a prendere consapevolezza, magari con un certo disagio.